si è ringraziato il nostro Dio che al Golgotha i peccati sono stati cancellati. Siamo felici e sappiamo che siamo diventati liberi e che gli apparteniamo per il tempo e per l'eternità. Già abbiamo ascoltato parole preziose dal Salmo, e abbiamo già ascoltato canti preziosi e siamo felici che possiamo essere legati a Lui, il Dio vivente. Possiamo parlare con Lui e Lui parla con noi. Cari, dobbiamo prendere sul serio tutte le parole che leggiamo dalle Sacre Scritture e crederci con tutto il cuore e venire davanti a Lui con timore e tremore, perché ogni parola che viene data viene portata e uscita dalla bocca di Dio. Le persone sono state usate come vasi dallo Spirito Santo e dovevano esprimere ciò che Dio voleva dire. A volte erano persone che dovevano esprimerlo nei cantici, d'altra parte quello che è scritto nelle Sacre Scritture, ma vediamo che coloro che sono stati spinti dallo Spirito di Dio, che sia nei cantici o nella parola, sono sempre in armonia, e per questo siamo felici e grati. Quando questo cantautore canta, per esempio, le promesse di Dio rimangono, non vacillano in eterno. Gesù ha sigillato col suo sangue ciò che promette nella sua parola. Allora possiamo essere certi che queste parole sono vere, perché Lui dice: il cielo e la terra possono bruciare, le colline e le montagne possono scomparire, ma chi crede che la parola di Dio rimane sempre vera, solo chi crede troverà che la parola di Dio rimane e che è l'assoluta verità. E in questo contesto mi ha colpito la parola del profeta Isaia. Qui parla l'uomo di Dio, Isaia, nel capitolo 50 dal versetto 6. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli, infatti, si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno, la mia giustizia non verrà mai meno. Questa è la parola meravigliosa del nostro Dio. Questo non viene da un Isaia, ma da Dio. E quello che Lui ha detto è sì e amen. In questo cantico abbiamo cantato: il cielo e la terra possono bruciare, le colline e le montagne possono scomparire, ma chi crede scoprirà che la parola di Dio rimane per sempre vera. Cari, non solo una parola, ma l'intera sua parola, quello che Lui ha pronunciato, rimane fermo. E se qui è scritto, e noi riceviamo l'invito attraverso di Lui: alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli, infatti, si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito. Allora è sì e amen. Allora nessuno dei potenti o dei governatori nei nostri giorni potrà cambiare nulla a riguardo a questo, e nessuno dei saggi, per quanto vogliono essere saggi, possono cambiare nulla a questo. ma sappiamo che Lui l'ha pronunciato e che verrà il momento in cui la parola si compirà. Noi siamo fermi nella fede, nel tremore, ma in fondo non dobbiamo avere paura, ma tremare quando leggiamo la Sua parola e sappiamo che la Sua parola è sì, amen. Cari, sappiamo che la Sua bocca ha parlato e ciò che ha detto è davvero così. Naturalmente coloro che non credono moriranno come mosche, ma quelli che credono saranno salvati, saranno con Lui nel suo regno e nella sua gloria, perché ne ha dato la promessa nel Nuovo Testamento. Vado a preparare il luogo e ritornerò a prendervi con me. Sì, chi vuole prendere a sé tutti, no cari, solo coloro che gli hanno creduto, solo coloro che hanno fiducia in Lui, solo chi lo ha accolto. Non possiamo apparire lì se non crediamo, e lì ci saranno solo persone che hanno davvero ricevuto tutta la sua parola e credono a tutta la sua parola e che non si ergono a giudicare, non si ergono da condannatori, ma come abbiamo sentito ieri sera, sono piegati nel cuore, che vanno lì in umiltà. In umiltà saranno, quelli saranno lì. Cosa è scritto nel Vangelo di Matteo, come abbiamo letto ieri sera? Eravamo tutti presenti, erano parole preziose e dobbiamo prenderle al cuore, non può essere altrimenti. L'abbiamo letto in Matteo 5. Beati i poveri in spirito. Il fratello Frank ha già detto: siamo grati a Dio che ci sia permesso di essere spiritualmente poveri, che la gente in verità ci richiama così, e che Lui ci ha permesso di esserlo. Ebbene, cari, la parola deve in qualche modo compiersi. In quei giorni quest'uomo profetizzò e non sapeva nemmeno che stava profetizzando correttamente su Cristo. È vero, non è meraviglioso? A volte le persone dicono qualcosa e non sanno nemmeno cosa stanno dicendo, ma poi quello che dicono è giusto. Poiché in quei tempi era sommo sacerdote, dovette profetizzare in modo tale che un uomo dovesse morire per tutto il popolo. Non è strano? Sì, forse non sapeva nemmeno cosa stava dicendo, ma doveva farlo in quel modo. Fratelli e sorelle, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Sì, cari, non è una promessa meravigliosa, non è una, forse una promessa gloriosa, quella fatta dal nostro Signore, che il Signore ci ha dato. Il regno dei cieli ci sarà dato a te e a me, che crediamo con tutto il cuore che siamo noi, che siamo spiritualmente poveri. Cari fratelli e sorelle, che gioia dovrebbe riempire i nostri cuori, e credo che è così. Possiamo rallegrarci delle sue parole, delle sue promesse. Non vacillano per sempre. Gesù ha sigillato con il suo sangue ciò che ha promesso nella sua parola. Quindi ciò che ha detto è sigillato col suo sangue. Non può fallire, non andrà male, ma si adempirà così. E tutto si realizzerà meravigliosamente. Vediamo che si realizza in ogni punto, non solo in un punto, ma come abbiamo letto, che solo il cielo e la terra andranno in fumo e tutte le persone moriranno, ma tutto il resto che è stato detto per la bocca dei profeti deve trovare il suo compimento, e troverà il compimento. Per questo siamo felici e riconoscenti. Che Dio ci benedica ancora, è la mia preghiera. Non voglio prendere il tempo al mio fratello quando lui non c'è, allora predico io, ma adesso è qui, di questo siamo felici ed ora vogliamo ricordarci di lui e pregare per lui quando sei qui davanti affinché Dio possa mettere nel suo cuore quello che Dio vuole darci. Lui ha sempre bisogno di qualcuno, ha scelto uno strumento e ne siamo felici. Non siete tutti felici, sia lodato e ringraziato il suo nome. Ora il versetto del Salmo che mi è diventato molto grande è il versetto 5. Egli dà cibo a quanti lo temono e si ricorda in eterno del suo patto. Questo è meraviglioso, è la verità assoluta. Ha dato da mangiare a coloro che lo temono. Cari, se lo temiamo lui, allora ha cibo per noi in questo tempo. Non possiamo essere felici e grati per questo. Siamo così felici, siamo così grati per tutto il prezioso cibo che ci ha dato. Si è preso cura di ogni singola persona, anche di quelle che magari sono lontane, non hanno sempre la possibilità di venire alle riunioni, ma ha provveduto in modo meraviglioso. Non è meraviglioso, cari, non possiamo essere felici e grati per questo. In effetti, i nostri cuori dovrebbero essere grati. Egli si ricorda del suo patto. Lui ha dato la promessa: sono con voi ogni giorno, non vi lascerò. Ed eccolo, è impegnato verso la sua parola, la sua promessa. E lo vediamo, egli mantiene le sue promesse, mantiene la sua parola, e noi possiamo solo ringraziare e lodare Dio. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, tutti i suoi precetti sono fermi. Cari fratelli e sorelle, che Dio possa parlarci ancora attraverso la sua preziosa e santa parola e attraverso il nostro caro fratello. Amen. Shalom, la pace sia con voi tutti. Vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, siamo profondamente commossi nella tua presenza, oh Dio. Quanto sono meravigliose le tue vie, quanto sono imperscrutabili i tuoi giudizi. Tu hai una via con la tua via col tuo popolo, Signore. Ti chiedo di venire in mezzo a noi in modo così potente che possiamo sperimentare, fare un'esperienza con te, sentirti, che possiamo vedere e ascoltare quello che hai da dirci. Ti ringrazio per le parole che abbiamo letto, Signore. Chi siamo noi perché tu ci parli? Chi siamo noi per essere riuniti davanti al tuo volto, per ascoltare la tua parola? Signore, ricevi oggi la lode, non solo dalla nostra bocca, ma dal nostro cuore, dal profondo della nostra anima. La nostra anima loda il Signore. Il nostro spirito esulta nel nostro Dio. Tu hai visto la bassezza del tuo popolo, evitato dagli uomini, rifiutato, ma accolto da te, graziati da te. Signore, benedicici, amato Salvatore, vogliamo sentire l'effetto della tua parola su di noi. E hai messo in risalto del tuo cibo per il tuo popolo e ti ricordi dell'alleanza per sempre. Non hai stretto un patto con il vento o con il tempo, ma con il tuo popolo. Oh Signore, quando ti ricordi del tuo patto, ti ricordi del tuo popolo con il quale hai stretto il patto, al quale hai fatto delle promesse. Signore, ti ringrazio per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle, anche per i nostri cari fratelli e sorelle del Belgio. Benedicili, oh Dio, anzi, benedici tutta l'Europa, l'Oriente e l'Occidente. Benedici Israele, il tuo popolo, al quale... Benedici Israele, il tuo popolo, che tu ti sei fatto conoscere da loro e di nuovo ti manifesti a loro. Mio Dio, benediciamo tutti coloro che hai benedetto e ti chiediamo di continuare a essere con noi ora per grazia, nel nome di Gesù. Amen. Grazia, grazia invece del giudizio, l'amore e la misericordia di Gesù. Grazia, grazia molto più grande della mia colpa. Ci possiamo sedere? È per grazia che possiamo essere qui a ascoltare la parola di Dio e non solo, ma anche di credere alla parola di Dio, che possiamo lasciarci inserire nel piano di Dio, non è un nostro merito, ma è veramente la provvidenza e la guida di Dio, del Dio onnipotente. Esteriormente percepiamo tutto ciò che sta accadendo e poi confrontiamo il messaggio profetico per questo tempo e tutte le prediche del fratello Branham e le compariamo con ciò che sta accadendo. Allora ci rendiamo conto che tutto sta venendo a compimento. Stamattina ho pensato in modo particolare al popolo di Israele, al fatto che 40.000 persone stavano marciando per la città e protestando per restituire l'area occidentale del fiume. Al Giordano e così via. Allora viene in mente il pensiero che ci sono anche in mezzo al popolo di Israele persone che non capiscono come Dio regna, che non si adattano alla sua parola e a ciò che è scritto in essa, ma escono per le strade invece di andare dentro di sé per riconoscere le vie di Dio. Sappiamo che è scritto: se il popolo di Israele è come la sabbia del mare, solo un rimanente sarà salvato. E non tutti coloro che sono di Israele sono quindi già il vero Israele, ma coloro che sono effettivamente Israele in spirito, in essenza, secondo la parola di Dio. Ma certamente tutto deve avvenire in questo modo affinché un popolo non attribuisca nulla a se stesso, ma alla fine debba tutto il ringraziamento deve portarle al Dio vivente. Anche il popolo di Dio, in questo caso Israele, non potrà dire il nostro primo ministro, ma alla fine dovrà dire: ecco il nostro Dio sul quale abbiamo atteso, ecco il Signore sul quale abbiamo atteso. Egli e ci ha dato aiuto. Lui ci ha dato aiuto e oggi noi come figli di Dio è lo stesso con noi. Anche se leggiamo il giornale o ascoltiamo le notizie, la nostra mente e il nostro cuore sono collegati con la parola di Dio. E noi ascoltiamo e leggiamo più di quanto qualsiasi non credente possa ascoltare o leggere, così o no? E credo che questo sia un grande privilegio che Dio ci ha dato in questo tempo. D'altra parte, non ignoriamo completamente le cose che accadono intorno a noi. Non vogliamo occuparci di tutte le altre cose in questo momento, ma lo faremo per iscritto quando se ne presenterà l'occasione, perché tutto sommato una cosa tira l'altra. Il nostro fratello ha letto il Salmo 111 come introduzione. Che parola meravigliosa! Alleluia! Io celebrerò il Signore con tutto il cuore, nel convegno dei giusti e nell'assemblea. Poi è stato fatto il ponte con Isaia, capitolo 51. E voi mi conoscete che leggo prima e leggo dopo, davanti dietro. Il versetto 4 dice: prestatemi attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me, e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. Io porrò il mio diritto come luce dei popoli. Qui Dio parla a noi, ci parla, qui ci viene chiesto di ascoltare, prestare attenzione a Lui e a ciò che Lui dice. Prestatemi attenzione, popolo mio. E possiamo dire il popolo di Dio non ascolterà ogni voce, ma la voce del Signore Dio. E questa voce è ancora la sua parola e nient'altro. Prestami attenzione, popolo mio. Il Signore non si rivolge a tutti. Non si rivolge a una sola nazione, si rivolge al suo popolo, chiamato da tutti i popoli, lingue e nazione, dice: prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione. Il Signore ha una chiesa che viene dal suo popolo, e questa è la chiesa, è la chiesa del primogenito, Gesù Cristo il primogenito. E come spiega Paolo nella lettera agli Ebrei, siamo venuti alla chiesa dei primogeniti, a giusti, resi perfetti e così via. Quindi una chiesa unita come popolo di Dio, questa chiesa ascolta ciò che il Signore dice e obbedisce. Non solo ascolta, ma obbedisce. Il fratello Branham ha la parola fede, l'ha collegata con l'obbedienza, e credo che anche noi dobbiamo farlo. La fede e l'obbedienza vanno di pari passo. Se la fede rimane una teoria, non è una fede, ma una vuota confessione di labbra. Nel momento in cui la fede si riempie di vita divina, allora è giustificata. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. E poi dal versetto 7: Ascoltatemi voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Infatti la tignola li divorerà come un vestito, la tarma li roderà come la lana. Ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca. Non solo il cielo e la terra saranno colpiti, come abbiamo sentito. Lo leggo ancora una volta. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli infatti dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno. Ma la mia salvezza durerà in eterno, la mia giustizia non verrà mai meno. E poi leggiamo, infatti, la tignola li divorerà come un vestito. Non solo il mondo, ma tutti coloro che non hanno creduto a Dio e che non sono entrati in se stessi e non si sono piegati sotto la sua potente mano, in quel giorno dovranno subire la stessa sorte che subirà tutta questa terra. È scritto nel Salmo 102, negli ultimi versetti del versetto 25, nel passato tu hai creato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, tutti quanti si consumeranno come un vestito. Tu li cambierai come una veste e saranno cambiati. Ma tu sei sempre lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. È stato poi sottolineato che le promesse di Dio troveranno il loro compimento. Permettetemi di leggere alcune cose a questo proposito da Romani 15. Romani 15 dal versetto 5. Mi interessa soprattutto il versetto 8. Romani 15 dal versetto 5 al versetto 8. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere fra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Per confermare le promesse fatte ai padri. In questo vogliamo metterlo in risalto. Tutto ciò che è legato a Cristo è legato alla realizzazione del piano di salvezza del nostro Dio. E ciò che le promesse fatte ai nostri padri, e questo consiste che le promesse date ai nostri padri si realizzeranno. Dio ha un piano e lo porta a compimento. e a noi è concesso di essere parte di questo piano divino. Nei nostri giorni, ma dobbiamo lasciarci inserire in questo piano divino di salvezza. Sappiamo che la prima venuta del Signore, quando le promesse cominciarono a realizzarsi, il piano di Dio prese il suo corso. C'erano molti che leggevano le scritture. Tra loro c'era Saulo di Tarso, che sedeva ai piedi di Gamaliele e non sapeva nulla di ciò che stava accadendo in quel tempo. Ma c'erano anche coloro che conoscevano il ministero di Gesù, mandarono scribi e delegazione anche perfino a Giovanni per chiedergli chi fosse. Allora la risposta era perché battezzi se non sei il Cristo, il Messia, se non sei il profeta, non sei Elia. Conoscete tutti questo brano del Vangelo di Giovanni capitolo 1? Non ho bisogno di leggere, ma lo faccio lo stesso, forse per bene di coloro che non conoscono questo molto bene. Qui è scritto nel versetto 24, Giovanni 1 dal versetto 24, essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli dissero: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo in acqua, in mezzo a voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. E potete continuare a leggere, ma c'erano persone lì, hanno fatto ricerche, hanno anche mandato persone da loro, hanno fatto indagini, a che cosa gli è servito, quali vantaggi gli ha portato, quanti sono venuti dal fratello Branham, che ha visto il film a Capodanno. Questi due giovani sono venuti dal grande tempio di Los Angeles, che ha una capacità di circa 6.000 persone, dove il fratello Branham ha parlato spesso lì, e sono venuti, erano impressionati, hanno chiesto che cosa porta questo grande ministero. Hanno fatto un'intervista, l'hanno ringraziato e sono andato per le proprie vie. Cari, non l'impressione che abbiamo al momento che conta, ma se sentiamo la voce di Dio dietro tutto ciò che abbiamo ascoltato con le nostre orecchie, visto con i nostri occhi, e sappiamo che Dio stesso ha mandato questo ministero biblico e che sta perseguendo uno scopo con esso. Non basta chiedere di cosa si tratta, ma corre aggiunge la rivelazione attraverso lo Spirito, deve venire. Paolo scrive: infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Lui doveva essere messo sotto la legge per redimere coloro che erano sotto la legge. Potremmo ora leggere una serie di passi biblici, in particolare dai Romani, dal quarto capitolo, dai Galati, dove Paolo spiega: Abramo era giustificato dalle opere o dalla fede? È stato giustificato per le opere o per la fede? E poi Paolo scrive: come potrebbe essere per opere se la promessa gli era stata data 400 anni in anticipo, prima che fosse data la legge. Che cos'è tutto questo? Ogni punto ha il suo scopo. La legge di Dio al suo posto ancora fino a oggi. Non potremo riconoscerci come peccatori e quindi non potremo mai essere salvati se la legge non fosse venuta a condannarci per il peccato. Non ci avesse convinto di peccato, perché dove non c'è legge non c'è trasgressione, e dove non c'è trasgressione non c'è punizione, e dove non c'è punizione non c'è morte e ciò che ne consegue. Quindi Dio, nella sua grazia, che includeva di salvare l'umanità attraverso la fede, doveva comunque dare la legge per dare agli uomini l'opportunità di riconoscere il loro stato di decadenza e quindi accettare la salvezza e avere la possibilità di essere salvati. Quanti di voi lo capiscono? La salvezza non era altrimenti possibile. L'uomo era decaduto dopo tutto, ma non poteva riconoscere il suo stato di decadenza se non era arrivata la legge. E così Paolo scrive, quindi la legge è qualcosa di buono perché è diventato il nostro educatore per Cristo. La legge ci condanna così duramente, la punizione è quasi insopportabile. Ma poi venne colui che pronunciò la legge sul monte Sinai. A quel tempo era ancora Yahweh nel corpo spirituale. Poi abbandonato questo corpo spirituale è diventato Gesù Cristo, lo stesso Io Sono dell'Antico Testamento, e ha preso su di sé la punizione che aveva annunziato lì quando ha dato la legge. L'intera maledizione con tutte le sue conseguenze fino alla morte, fino all'inferno. Egli, il legislatore, ha preso tutto su di sé, e per questo è scritto nel Nuovo Testamento: uno soltanto è il legislatore e giudice, il nostro Signore, non due. Colui che è legislatore è anche giudice, e il giudice è diventato anche salvatore. È tutto in tutti, lui è tutto in tutti. Ha preso il suo proprio giudizio su di sé, il castigo è stato su di lui perché noi avessimo pace, e per le sue ferite siamo stati guariti. Chi può capire tutto questo? Per noi che siamo diventati credenti, che sappiamo di essere amati da Dio e perdonati, sì, non ci sono parole per descrivere tutto ciò che Dio ha fatto per noi. Per noi e in noi che ha fatto. Come sarà quando entreremo nella gloria? Allora non vedremo, sentiremo più nulla della caduta nel peccato, della sofferenza di tutto ciò che è stato sulla terra, ma saremo uniti a Dio per tutta l'eternità, uniti a Lui perché ci ha amati e ha fatto in modo che le promesse di Dio date ai padri abbiano trovato il compimento in Cristo e continuano a trovare il loro compimento nella Chiesa. La salvezza è iniziata con Cristo. Lì ha avuto inizio. Con la Chiesa viene a compimento. Lui il capo e noi le membra. Noi apparteniamo insieme. È un'unità divina. Lui il primogenito fra molti fratelli, e di lui è scritto nel Salmo: io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, e lo ha fatto in modo meraviglioso. Ci ha rivelato il nome di Dio, che è associato alla salvezza e che è e rimane il nome di Gesù. Non c'è altro nome sotto il cielo dato agli uomini per essere salvati, se non il nome di Gesù. E questo nome è legato alla salvezza, al perdono, alla riconciliazione, a tutto ciò che Dio ci ha donato. Perciò sta scritto: non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Non solo qualcosa, ma tutto. Perdono, salvezza, grazia, vita eterna, al punto che vedremo il Suo volto. Finché vedremo il Suo volto, e ciò che era nulla prima del nulla per il mondo, Dio lo ha scelto e per fare qualcosa di loro. Un'altra parola che voglio leggere è qui in Prima Tessalonicesi, nel 5° capitolo, è qui il versetto 23. Prima Tessalonicesi 5, versetto 23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, l'intero e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Che meraviglioso, non tu e non io, non il tuo sforzo, non il mio sforzo. Colui che ha iniziato completerà, colui che ha chiamato ci preparerà, colui che ha dato la promessa e è andato a preparare un luogo verrà di nuovo per prenderci a casa, così come lui è andato. Così sicuramente tornerà per portarci lì dove Lui è oggi. E di questo possiamo rallegrarci, nonostante tutte le difficoltà e a volte anche tutte le preoccupazioni. Si canta sempre bene nel cantico: tutte le mie preoccupazioni li getto su di Lui. E si può anche dirlo un po' più facilmente in una predica, come ma a tutti andrà per voi come con me. Poi c'è una pace profonda che viene nei nostri cuori e sappiamo che Lui farà tutto bene quando ci abbandoniamo a Lui. Non so chi fosse in questo momento, ma un fratello mi ha detto di recente: fratello Frank, hai predicato predicato alcune volte su Giobbe, perché non aspetti anche tu con pazienza, è la fine che conta e non quello che sta succedendo ora. Per me è stato un balsamo per l'anima mia. Sapete che tutti possono abbattere qualcuno, tutti possono contribuire ad abbattere ulteriormente gli altri che cadono più giù, ma possa Dio concedere a te e a me un cuore pieno del suo amore, che ci dia le parole giuste, siano pronunziate al momento giusto e nel modo giusto, in modo che l'altra persona sia confortata, sollevata e rafforzata dalle parole che Dio può pronunciare attraverso di noi, attraverso i singoli. Qui ci viene detto: ora il Dio della pace, non tu, non io, è Lui stesso che compie quest'opera. Egli ci presenterà completamente irreprensibili in spirito, anima e corpo davanti al suo volto, al suo ritorno. Alleluia. Questa è la parola santa di Dio e saremmo stolti se non potessimo e non volessimo credere alla parola di Dio così come è scritta qui. Dio è in grado di fare più di quanto siamo in grado di chiedere. Ma una cosa è certa, farà almeno ciò che ha promesso nelle sue parole. Su questo possiamo tutti contare, questo è il conforto che ci danno le sacre scritture. Avremmo potuto rileggere questi versetti in Romani, Romani 5, Romani, versetto 5. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda. E prima di questo è scritto, forse dovrei leggere anche il versetto 4, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per la nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere fra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. Che meraviglioso, non una consolazione che possono dare il fratello Frank, il fratello Russo, il fratello Smith e altri fratelli, ma un conforto divino che Dio ci dà attraverso la sua santa parola rivelata per questo tempo e che poi trattiamo l'uno con l'altro, l'uno con l'altro alla maniera di Cristo, che simpatizziamo con Lui. Come lui ha simpatizzato, soffriamo come lui ha sofferto e ci mettiamo sulla breccia l'uno per l'altro, come lui ha fatto per tutti noi. Questo ci ricollega al tema di ieri sera, ovvero che viene seminato un seme di giustizia e di pace per tutti coloro che sono operatori di pace, ed è Dio che ha messo la pace nei nostri cuori. Non è più il mare agitato del mondo a tempestare dentro di noi, ma possiamo nella fede, nella verità cantare. Come abbiamo fatto ieri sera, quando la pace di Dio penetra nell'anima mia e quando il nemico si alza e arriva una tempesta e le onde ruggiscono alte, allora il Signore è vicino, è nella stessa barca. Il nostro Signore è nella stessa barca dei discepoli, non è vero? O in qualche modo. O lo vedo in modo giusto o no? Me ne ricordo bene, il nostro Signore era nella stessa barca. Lasciatemi dire qui oggi questo, il nostro Signore è nella stessa barca in cui ci troviamo. E se a volte abbiamo l'impressione che non stia accadendo nulla, e che lui dorme, lasciatemi dire, lui sta solo aspettando il momento in cui lo chiameremo e saremo dipendenti del suo aiuto, dove abbiamo provato tutto e niente ha funzionato. L'ultima speranza è finita, è caduta a mare e la nave o l'imbarcazione rischia di affondare. Rischiava di affondare. Allora lo chiamarono il Signore. chiamano, ma egli era, come ho detto, già nella barca, e così possiamo credere oggi che il Signore ha dato alla sua Chiesa lui il capo, e non so cosa succede quando si separa il capo dal corpo. Che cosa avete allora? Non avete né l'uno né l'altro. Avete una cosa morta che non potete fare nulla con questo. La Chiesa, il suo Signore, il Redente e il Salvatore appartengono e formano un'unità divina. Quando le tempeste infuriano, come cantavano a volte i nostri fratelli e sorelle, i venti soffiano, io guardo solo verso l'alto, dove sono le stelle, un po' più in alto, verso il Dio che ha creato il cielo e la terra. E ci domandiamo, quando la tempesta si è calmata, chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? E noi tutti conosciamo la risposta. È il nostro Signore che si prende cura di noi. Una cosa che non avrebbe potuto vedere è che lui e i suoi discepoli sarebbero morti. Questo sarebbe stato l'ultimo. Questo non accadrà mai. E quando si arriva al punto in cui non riesce quasi più a vedere la barca, ma solo le tempeste, le onde, e con tremore e trepidazione si pensa, oh mio Dio, ora è davvero tutto finito. No, è allora che inizia, perché è allora che si eleva il nostro Signore. E quando lui si alza, tutto il resto deve andare a riposare da qualche parte. Lui dice una parola potente, anche in questi giorni si realizzerà ciò che Giobbe disse in quel tempo: il Signore, il mio Salvatore, sarà l'ultimo a rimanere in piedi sulla terra, e io lo vedrò, anche se il mio corpo è completamente consumato, vedrò Dio, non lo vedrò come uno estraneo. Non è meraviglioso? Dio ci conosce e noi conosciamo Lui. Che il conforto venga a te e il conforto venga a me, il conforto nella tua e nella mia situazione. Il conforto per tutti noi, non da un essere umano, ma da Dio questa mattina, attraverso la sua parola, il suo spirito, nella tua e nella mia vita. Il nostro Signore è con noi, siamo sulla stessa barca, e se affondiamo, Lui affonda anche, allora tutto è finito e non può mai essere. Al contrario, posso dirvi, chi perirà sono i nemici del Signore. Lo già abbiamo visto chiaramente nell'Antico Testamento, quando il Signore Dio guidò maestosamente il suo popolo attraverso il Mar Rosso, e i nemici del popolo di Dio si precipitarono dietro di loro con tutta la loro forza militare. Accadde qualcosa di terribile o di meraviglioso. Si può vedere da un punto di vista terribile per alcuni, meraviglioso per gli altri, vita per gli uni, morte per gli altri, ma qualcosa è accaduto quando i nemici si avventarono contro il popolo di Dio sulla via di Dio, perirono. La via di Dio, come si legge nel profeta Isaia 35, è solo per il popolo di Dio, e nessuna persona impura la percorrerà. Il cammino che Dio traccia per il suo popolo porta alla meta, porta alla vittoria, un cammino glorioso, ma questo cammino non è lì perché i nemici di Dio e il popolo di Dio si affrettino a seguirlo per distruggerlo. In questo modo periscono e vengono coperti dalle onde. Il nostro Signore lo ha fatto con Israele, lì con i suoi discepoli, e ora alla fine lo farà con noi. Posso crederlo, posso credere che il nostro Signore non dorme. Forse si sta riposando un po', potrebbe essere, non lo nego, ma potete credermi sulla parola, potete credermi che non sta dormendo. Il custode di Israele non dorme, non si assopisce, non è un Dio morto, è un Dio e non è un Dio silenzioso. A volte dobbiamo aspettare pazientemente il suo aiuto, ma lo facciamo, come per Giobbe, anche per tutti noi sarà bene di attendere pazientemente all'aiuto del Signore. C'è questa meravigliosa parola, stavo per dire, nel profeta Ebrei, ma nella lettera di Ebrei al capitolo 10 è scritto: non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Quindi Dio ha fatto delle promesse. Queste promesse non vacillano. Gesù ha sigillato con il sangue ciò che ha promesso nella sua parola. E come forse incoscientemente ho espresso nella mia preghiera, Dio non ha stretto un patto con il vento o il tempo, ma con il suo popolo che deve attraversare tutto questo, che il sole splenda, che ci siano tuoni e fulmini, che i fiumi quasi ci affoghino. Ancora è scritto in Isaia 43, quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno, quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato. Tutto è stato messo alla prova. Il nostro Dio ha un popolo su questa terra e queste persone devono attraversare i percorsi difficili, proprio come Lui ha dovuto attraversare percorsi difficili. Sospetti di ogni genere sono stati avanzati nei Suoi confronti. Uomo di dolore, tanto da non poter essere visto, il suo aspetto era diverso da quello dei figli degli uomini. Tutti gli altri andavano avanti felici, per loro tutto era a posto con il mondo, ma uno è andato lì ed era l'agnello di Dio, lui, l'uomo del dolore che ha preso tutto su di sé. Lui andò lì, incompreso dalle persone, dal popolo, ma amato con tutto il cuore da coloro che amava. E alla fine non ci ricorderemo più di tutte le tribolazioni e difficoltà, ma gioiremo per sempre con il Signore. E allora ne avrà valsa la pena. Caro fratello, cara sorella, caro cuore, accettalo oggi, prendi questa dalla mano di Dio. Lasciatevi sollevare, rafforzare, confortare da Dio e dalle sue parole. A te aspetta ti aspetta qualcosa di molto prezioso. Non gettate via la vostra fiducia, perseverate, non disperate, perché il Signore non si compiace di coloro che si tirano indietro. Nell'angoscia più profonda, nella più grande miseria, quando le tempeste ruggiscono intorno a noi e rischiamo di affondare, sentiamo improvvisamente una voce leggera che ci dice: ho autorità nel cielo e sul cielo e sulla terra. Poi Lui ci parla, dice una parola potente e tutto cambia. A volte dura di più di quanto noi ci aspettiamo. E nonostante Questo è un tempo di preparazione di grande importanza per tutti noi. Noi, come discepoli del Signore, come figli di Dio, siamo con Lui seduti sulla stessa barca. Ciò che accade a noi lo tocca, accade per Lui. Quello che succede a noi succede a Lui. Perché non pensiate che io sto... lo prendo questo dall'aria, io lo dico con le parole del Signore. In quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. La nostra abilità è la sua abilità. I nostri problemi sono i suoi problemi. Si è assunto la responsabilità per noi. La nostra sorte è la sua sorte. Egli si ricorda del patto per sempre e l'ha confermato col suo sangue. Tutte le promesse di Dio sono sì, amen, per mezzo di Gesù Cristo. Per me questa mattina è Vangelo di Gesù Cristo, una buona notizia per noi che a volte abbiamo qualche difficoltà a superare molte cose, ma siamo abbastanza sinceri da ammetterlo, e quindi non dipendiamo da noi, ma dipendiamo dall'aiuto di Dio, e sappiamo che non ce lo negherà. Che il Signore queste parole li metta nei nostri cuori e possiamo invocarlo, che ce li riveli. Invocami, io ti salverò. È vicino, Lui è vicino, Lui è presente, vuole farcelo sapere oggi. Anche se vi sentite abbandonati, anche se pensate che non stia facendo nulla, anche se avete l'impressione che Lui è silenzioso e non si interessa a voi, siate consolati, sta aspettando solo il momento, e poi la mia parola verrà con potenza. Perciò metteremo tutta la nostra fiducia nel nostro Signore e diremo: Dio fedele, ti ringraziamo per esserti proteso verso di noi in questo modo. Caro cuore, non disperare, lasciate che Dio vi conforti oggi attraverso la sua parola e il suo spirito, che prenda il nostro destino nelle sue mani. Siamo sulla stessa barca. Colui che ha iniziato completerà, compirà e ci presenterà gloriosi, irreprensibili davanti al suo volto, coronati di grazia e di misericordia. Accettatelo. E insieme vogliamo ringraziare il nostro Dio dal profondo del nostro cuore. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo insieme per la tua preziosa e santa parola che anche questa mattina è stata inviata ai nostri cuori, oh Signore. Tu ci hai mostrato la via della verità in quest'ora e per questo non possiamo che innalzare il tuo nome e offrirti ringraziamento e adorazione. Signore, a te solo è dovuto ogni onore, ogni gloria, ogni ringraziamento e ogni lode, perché tu sei il nostro Signore, sei la nostra guida, sei il nostro consolatore, sei diventato tutto per noi, Signore. Siamo così felici, Signore, di poterti ascoltare. Prestami attenzione, popolo mio. Signore, chi dobbiamo ascoltare? Ci sono tante voci, ma noi vogliamo ascoltare la tua voce. La tua voce, Signore, viene dalla tua parola, Signore. Sia lodato il tuo nome meraviglioso e glorioso. Sia che leggiamo nel Nuovo, nell'Antico Testamento, Signore, tu ci parli. Ti adoriamo e lodiamo la tua grazia, Signore, che ci è stata concessa. Tu mantieni la tua parola, tu mantieni le tue promesse, la tua parola, o Signore. Lode, onore, gloria, adorazione siano portati a te nel, per ogni eternità. Signore, siamo tutti qui, siamo davanti al tuo volto santo e ti diamo l'onore, la lode e il ringraziamento per tutto ciò, tutto il bene che ci hai fatto, per il patto che hai stretto con i tuoi eletti, Signore, col tuo popolo. Alleluia. Noi siamo il tuo popolo, il gregge della tua mano, Signore. Possiamo ascoltare le tue parole del patto, alleluia. Ricevi, Signore, ancora una volta l'adorazione da tutti i nostri cuori e dalle nostre bocche, Signore. Signore, mettiamo tutto davanti a te, tutti i nostri fratelli e le sorelle, qui oppure all'estero, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Signore, alleluia, benedici tutti. Signore, la mia preghiera, la preghiera di tutti noi, nel prezioso nome di Gesù Cristo, alleluia. Amen.